Nel giro di uno o due giorni verrà aperto un forum dedicato solo a questo corso, per cui se volete partecipare, io vorrei che non fosse una cosa passiva dal vostro punto di vista, nel senso che voi fate le domande e io do le risposte. Cioè, è chiaro che ci sarà anche quello, però mi piacerebbe anche che qualcuno di voi provasse, anche se sbagliamo, vi preoccupate di sbagliare, impara solo sbagliando, guardate. Cioè, l'esperienza, come dicevo tempo fa, è la sommatoria degli errori passati. Quindi non abbiate paura di sbagliare, provate a rispondere, facciate le domande e poi si vedrà. Diciamo, sono ammessi anche gli insulti purché motivati. Quello che non verrà ammesso e che provocherà l'immediata chiusura del quorum saranno gli abusi non occasionali. Allora, non mi ricordo se l'altra volta abbiamo visto come si fa ad espandere i decoder. L'ho visto? Sì o no? Allora, passiamo avanti a un successivo modulo combinatorio, diciamo di uso un po' meno generale che nel multiplexer, demultiplexer e decoder, che però in molte circostanze diventa utilissimo. Fatto questo, faremo un cenno, l'abbiamo già vista anche se non abbiamo visto il nome, faremo un cenno alla logica cosiddetta steering. l'ultimo modulo di combinatorio che utilizzeremo fatta salva la classe delle reti iterative, di cui parleremo più avanti. Le reti iterative sono delle reti costituite da moduli identici, loro i combinatori identici, connessi tra di loro in maniera ordinata, e che poi vedremo costituiranno essenzialmente il ponte di passaggio dalle reti combinatorie alle reti sequenziali. La rete iterativa è sviluppata nello spazio, la rete sequenziale sarà costituita da un singolo modulo della rete iterativa, però sviluppata nel tempo. Allora, abbiamo priority encoder o codificatori a priorità, logica steering, dopodiché parleremo ancora di due moduli, sempre di tipo combinatorio, che ci serviranno per realizzare funzioni di commutazione molto vaste, in termini o di numero di parole e o di numero di termini prodotti. Con il primo di questi che vedremo, la Read-Only Memory, la ROM, potremo realizzare qualunque, chiaramente limitatamente a dei vincoli tecnologici, come vedremo, potremo realizzare qualunque funzione di commutazione. Un altro modulo che era Programmable Logic Array, o PLA, potremo realizzare le funzioni combinatorie che possiamo esprimere con un numero grande, anche se non enorme, di termini prodotti. Non credo che riusciremo a fare tutto oggi. Allora, codificatore a priorità. Vi ho visto dei decoder, essenzialmente, se ricordate, è un convertitore da codice binario a codice 1 su n. Se i nostri ingressi di selezione sono ad esempio 3, noi abbiamo 2 alla 3 uguale 8 uscite, ad ogni istante una sola delle quali è attiva alfa, mentre tutte le altre stanno zero, posto che ovviamente il decoder sia abilitato. Bene, in molte circostanze ci può essere utile un modulo che abbia una funzione in un certo senso inversa, cioè che riceva in ingresso un codice 1 su n, o come vedremo un codice ancora più generale dell'1 su n, e produca in uscita il corrispondente codice binario. Una cosa di questo genere potete immaginare e diventa molto comoda quando per esempio abbiamo, poniamo 8 distinti sottosistemi che fanno una certa richiesta di servizio. Allora ci interessa sapere da questa parte, conoscere da questa parte, qual è l'indice dell'ingresso associato al sottosistema che chiede servizio. Chiedere servizio significa, da parte del sottosistema, applicare un 1 qui a questi ingressi. I sottosistemi o le unità o i circuiti, quello che siano, che non chiedono servizio, applicano uno zero. Allora ci interessa sapere, primo, quand'è che uno almeno di questi ingressi sia diverso da zero. Quindi quando c'è, ci interessa discriminare in primo luogo dalla circostanza in cui nessuna richiesta di servizio viene dall'esterno, oppure quando almeno una richiesta di servizio viene dall'esterno. Questa è per esempio la logica che sta all'interno del CPU, no? Che può stare all'interno, in realtà del CPU è realizzato in altro modo, come vedremo più avanti. La logica che è sottostà nel CPU alla gestione delle richieste di interruzione. Se ciascuna di queste linee è una richiesta di interruzione proveniente da una periferica, la CPU è chiaramente interessata in primo luogo a sapere se qualcuna o nessuna delle periferiche sta richiedendo interruzione, perché se nessuno sta richiedendo interruzione non si va avanti. Viceversa, se almeno una di queste richieste è attiva, la CPU, o chi per essa in generale, è interessata a sapere da quale ingresso arriva questa richiesta. Quindi codificare, essenzialmente si tratta di codificare in binario l'indice dell'ingresso su cui è presente una richiesta attiva. Chiaro che cosa succede se più di una richiesta è contemporaneamente attiva? Allora in genere in questi casi, così come accade nelle richieste di interruzione, è chiaro che due o più richieste non possono essere servite contemporaneamente. Se non possono essere servite contemporaneamente, dovranno essere servite l'una dietro l'altra. E quindi in genere ci deve essere un qualche algoritmo che stabilisca la priorità con cui servire le varie richieste. Adesso noi assumeremo, per questo che si chiama priority ancora, codificatore a priorità. Perché? Perché in ingresso viene accettato non soltanto un codice 1 su n, ma un codice ancora più generale, in ciascuna configurazione del quale può essere presente anche più di un singolo 1. Allora noi faremo la convenzione, è chiaro che può benissimo essere fatta la convenzione opposta, in base alla quale, se abbiamo 8 ingressi e sono presenti più di 2 ingressi attivi, allora noi daremo, assegneremo la priorità all'ingresso con l'indice più alto. Quindi in questo caso, se questo è l'ingresso di indice 6, in questo caso, vedete, se l'ingresso 6 sta a 1, comunque siano tutti gli ingressi di indice minore a 6, noi genereremo in uscita il codice 6, 1, 1, 0. Chiaro qual è il concetto? Allora, per consentire l'espansione di questo modulo, che è evidente che se noi abbiamo a disposizione e poniamo moduli con 8 ingressi, potremo trovarci nella necessità di dover costruire un codificatore a priorità, per esempio con 16 o con 32 ingressi. Allora, così come esistevano gli ingressi di abilitazione nei multiplexer, decoder, demultiplexer e via dicendo, anche qui abbiamo... dobbiamo predisporre degli ingressi di abilitazione. Come vedremo, non è sufficiente soltanto l'ingresso di abilitazione, perché? Perché servirà, no? Quando abbiamo più di moduli connessi in cascata, ci sarà la necessità che ciascun modulo dica al successivo, no? Se in uno dei suoi ingressi c'è un 1 oppure no. Okay. Quindi avremo in questo particolare modulo un ingresso cosiddetto di gruppo, drop in, e un'uscita di gruppo. Vediamo per un attimo come vengono definiti. In pratica l'ingresso di gruppo fa l'abilitazione al modulo, ossia il modulo funziona così come abbiamo detto finora se l'ingresso di gruppo sta ad 1. Viceversa, se l'ingresso di gruppo sta a 0, lo stato degli ingressi viene del tutto ignorato e le uscite vengono portate a zero. Vedremo più avanti perché, quindi come si fa a sfruttare questo fatto nell'espansione dei moduli. Come si comporta l'uscita di gruppo? L'uscita di gruppo in pratica deve dire, quando connessa a un eventuale modulo successivo, deve informare il modulo successivo primo se il modulo precedente era abilitato o meno. Perché è chiaro che se questo modulo è disabilitato, a maggior ragione dovrà essere disabilitato anche il successivo. E in pratica il group input del primo modulo della sequenza fa l'abilitazione generale alla rete di codificatori a priorità. Inoltre, l'uscita di gruppo, no? Deve informare il modulo successivo che, qualora il tutto sia abilitato, il modulo successivo deve essere avvisato se gli ingressi di questo primo modulo stanno tutti a zero oppure se ce n'è qualcuno ad uno. Ok? Questo perché? Perché quando sono in gioco due o più moduli, è chiaro che dovrà prendere, così come esiste una priorità sugli ingressi di ciascun modulo, ci dovrà essere un meccanismo che assegna una priorità ai vari moduli. Se noi abbiamo, ad esempio, guardate, questa situazione, no? Allora, posto che negli ingressi questi siano i bit meno significativi e questi i più significativi, allora, quale dei due moduli deve avere il sopravvento? visto che entrambi stanno lavorando avendo ciascuno di essi al proprio ingresso almeno un 1, è chiaro che con la regola che abbiamo detto prima, assegnare priorità all'ingresso con l'indice maggiore, è chiaro che sarà questo secondo modulo a dover prendere il sopravvento. Se immaginiamo che i nostri ingressi siano numerati in questo modo, no? In particolare sarà questo ingresso che dovrà generare la corretta uscita. Però attenzione, questo modulo nulla sa di cosa accade sul secondo gruppo di ingressi. Il primo modulo lavora normalmente, no? Informa il modulo successivo che lui ha trovato qualcosa, d'accordo? Dopodiché sarà compito di una logica che, come vedremo, sarà molto semplice, esterna alla catena di moduli, generare il codice corretto. Come? Faremo un esempio. Intanto cominciamo a vedere come si deve comportare il singolo modulo. Quindi abbiamo, facciamo un esempio per poter elencare la tavola di verità completa, facciamo un esempio con un modulo a 4 soli ingressi. Quindi avremo 4 ingressi disegnati, 2 ingressi, 2 uscite, Y1 e Y0, il più significativo, attenzione, qui è importante perché l'uscita è un codice binario, quindi deve essere ben chiaro e definito quale dei bit di uscita è il meno significativo, quale è il più significativo, perché hanno pesi numerici diversi. Poi avremo un ingresso di gruppo e un'uscita di gruppo. Ripariamo l'ipotesi. È chiaro che potremmo fare l'ipotesi opposta, quindi questo, diciamo, se volete potete vederlo come esercizio, come cambia il tutto, quindi sia la struttura del modulo sia la struttura della catena di moduli quando viene utilizzata la convenzione opposta. Quindi noi qui facciamo la convenzione che se più ingressi sono contemporaneamente attivi viene data priorità all'ingresso con indice maggiore. Ok? Ugualmente bene potremmo fare l'ipotesi opposta. Se più ingressi sono contemporaneamente attivi, viene data priorità all'ingresso con indice minore. Noi però tratteremo soltanto la prima di queste due ipotesi. La seconda non è difficile da rielaborare. Allora, ingresso di gruppo è un ingresso, uscita di gruppo è un'uscita. Quindi la nostra tavola di verità la impostiamo dicendo che ingresso di gruppo, che come abbiamo detto funziona da abilitazione generale del modulo, poi abbiamo i nostri ingressi, X1, X2, X3, poi abbiamo l'uscita di gruppo e poi abbiamo le uscite dati del nostro codice binario. Allora, come si deve comportare questo modulo? Intanto, se l'ingresso generale sta a 0, qualunque sia, adesso io uso questa notazione semplificata per evitare di dover elencare 32 righe di tavola di verità, no? Quindi utilizzo le connessioni non specificate sugli ingressi per compattare questa tavola. Allora, se l'ingresso di gruppo sta a 0, quindi il modulo disabilitato, qualunque sia l'ingresso, l'uscita di gruppo sta a 0. Quindi la disabilitazione, l'inibizione, viene propagata anche all'eventuale successivo modulo. E chiaramente a questo punto potremmo anche generare, avere condizioni non specificate sugli ingressi, però preferiamo avere 2-0. Chiaramente poi con l'ingresso di gruppo uguale a 1 viene fuori tutta una sottocategoria di ingressi. Allora, in particolare, cominciamo, se nessuno degli ingressi è attivo, a questo punto dobbiamo propagare questa abilitazione al modulo successivo. Cioè, questo modulo non produce nessun codice significativo, e però deve informare in modo successivo. A questo punto deve essere lui a entrare in campo, no, se io qui non ho nessun ingresso attivo. Quindi diremo che in questo caso, quindi con nessun ingresso attivo, l'ingresso di gruppo attivo viene propagato come livello di attività sulla uscita di gruppo. E anche in questo caso, visto che questo modulo non genera un codice valido, in questo caso noi forziamo 2-0. Tutti gli altri casi ovviamente fanno anch'essi riferimento a modulo abilitato, l'ingresso di gruppo uguale a 1. E a questo punto possiamo avere 1, 0, 0, 0, la prima configurazione diversa da 0. In questo caso, poiché abbiamo assegnato, attenzione, poiché abbiamo assegnato, abbiamo utilizzato la convenzione secondo cui se due o più ingressi sono diversi da 0, allora la priorità viene assegnata all'ingresso di indice massimo. Vedete, nel caso di un solo ingresso dobbiamo scrivere in questo modo, nella convenzione opposta. Quindi qualora con due o più ingressi la priorità venisse assegnata all'indice, all'ingresso di indice minore, avremmo potuto scrivere così. Adesso lo scrivo ma lo cancello subito, perché questo è come imposteremo la tavola nella convenzione in quell'altra cosa. Uno, indifferente, indifferente, indifferente. Vedete? Nella convenzione, nella seconda convenzione, se attivo l'ingresso di indice 0, che è l'indice più basso tra tutti, è indifferente ciò che avviene sugli altri tre indici, sugli altri tre ingressi, perché è comunque lui che prende il sopravvento. Ma questa è la seconda convenzione, quindi non ci interessa. In questo caso cosa succede? Allora, intanto dobbiamo disabilitare l'uscita, perché questo significa che in una catena di moduli il modulo successivo non deve più essere abilitato. Ok? Quindi avremo 0 di uscita. E a questo punto 0-0. Il nostro codice binario deve coincidere con l'indice dell'ingresso attivo. Poi abbiamo uno, ancora altro caso. Attenzione, adesso indifferente 1-0-0. Vedete, è attivo l'ingresso 1, poiché ha la priorità rispetto a tutti gli ingressi di indice inferiore, ciò che accade su x con 0 è indifferente, poiché l'indice di x con 0 è inferiore all'indice di x con 1. In questo caso dobbiamo disabilitare il modulo successivo e generare il codice corrispondente all'indice, in questo caso 1, quindi 0, 1. Altro caso, è attivo l'ingresso 2 e quindi ingresso 0 e 1 possono essere qualunque cosa, purché sia inattivo l'ingresso di indice 3. In questo caso continuiamo a generare 0 sull'uscita di gruppo e abbiamo codice 1 di codice. Infine, ultimo caso, 1, attivo l'ingresso di indice 3, qualunque cosa su tutti gli altri ingressi, perché tanto non influiscono sulla decisione che deve prendere il circuito. Abbiamo l'uscita di gruppo 0 e il codice generato è 1 e 1. Come vedete abbiamo coperto sicuramente tutti i possibili. Quindi questa è una tecnica che useremo anche in futuro per compattare quanto possibile le tavole di verità. Vedete, ho ridotto in 2, 4, 6 righe una tavola che avrebbe richiesto 32 righe. Okay. Sì.
Ma immaginando il group out, quando abbiamo un meccanico di percolato, prendiamo per il dato superiore?
Non?
Prendiamo per il dato superiore in cascata?
Dipende da come colleghiamo la cascata, chiaramente. Infatti, l'inghippo sta lì adesso. Perché? Adesso vedremo una struttura di interconnessione. È chiaro che se noi facessimo la convenzione opposta, cioè avremmo una struttura diversa. Quindi anche quello può far parte della l'esercizio dovete farlo per piazza, no? Ma adesso dobbiamo ragionare per bene, attentamente, su quello che succede nell'interconnessione. Chiaro qui? Quindi questa è la nuova verità che definisce, in base alla prima delle due convenzioni che abbiamo visto essere utilizzabili, la nuova verità che definisce, chiaro, potremmo passare al circuito, ma a questo punto diventano semplici esercizi attivi, no? Né ci interessa più di tanto la struttura circuitale interna. Una volta che abbiamo definito una tavola di verità, a questo punto capite benissimo che diventa solo un fatto meccanico arrivare al circuito. Si passa attraverso le mappe di Carnot e tramite quelle si arriva a un circuito or the end, se utilizziamo i termini di prodotto. Con gli stessi termini di prodotto possiamo generare un end di end, l'abbiamo visto. Se invece utilizziamo i termini di somma, possiamo arrivare a un end di or oppure a un or di no. Qui è fatto del tutto meccanico. Allora, vediamo come vanno interconnessi, per esempio, due di questi moduli. Quindi abbiamo a disposizione due moduli, ciascuno a quattro ingressi. Come facciamo a interconnetterli per ottenere un unico codificatore a priorità da otto ingressi? Chiaro che fatto questo diventa poi facile estendere a un numero qualunque di ingressi. Allora, poiché abbiamo assegnato priorità maggiore a ingressi con indice maggiore, conviene disporre i due moduli in maniera tale che gli ingressi generali all'intero circuito siano ordinati o in maniera crescente o in maniera decrescente. Quindi diciamo che adesso io gli indici di modulo li piazzo qua dentro. Gli indici di segnale li indico all'esterno e andranno da 0 a 7. Quindi avrò un x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, x con 5, x con 6, x con 7. Poi avrò due uscite da ciascuno dei moduli. Devo vedere poi come metterle assieme per generare il codice finale. Ricordo che sebbene ciascun modulo generi due soli bit di codice, alla fine il codice finale dovrà evidentemente essere costituito da 3 bit. Quindi dovrò inventarmi un modo per combinare tra loro le uscite dai vari moduli per ottenere questo codice finale a 3 bit. E indico poi x0, x1, x2. Quindi qua in mezzo ci dovrà essere qualche cosa. Vedremo più avanti che cosa. Allora, attenzione. È chiaro che se attivo uno degli ingressi con indice da 4 a 7, no? Qualunque cosa accade, è chiaro che io su questi ingressi devo usare la stessa convenzione che utilizzo per i moduli, no? Evidente. Posso fare anche il caso opposto, ma diventa evidentemente più complicato, no? È più semplice assumere che quella che è la convenzione usata per i singoli moduli, no? Rimane la convenzione per tutto l'insieme degli ingressi. Quindi se attivo uno di questi quattro ingressi, è chiaro che qualunque cosa accade su questi diventa del tutto indifferente. Ragion per cui è evidente che questo modulo deve avere priorità su quest'altro, giusto? Questo significa che la connessione tra ingresso di gruppo e uscita di gruppo deve avere questo verso, in maniera tale da assegnare priorità maggiore al modulo che accetta gli ingressi di indice più alto. Quindi qui avremo l'ingresso di gruppo, che diventa la nostra, chiamiamola, abilitazione generale al funzionamento. L'uscita di gruppo del primo modulo, che è il più significativo, che è il più importante, va connessa all'ingresso del gruppo dell'altro modulo, che è il meno significativo e il meno importante secondo la convenzione fatta. Alla fine avremo un'uscita di gruppo finale che per il momento si perde nel nulla, ma ma vedremo più avanti che potrà essere utilizzato. Allora a questo punto, attenzione, possiamo ovviamente avere quattro casi. Entrambi i moduli sono disabilitati. Perché? Perché magari E è uguale a 0, oppure E è uguale a 1, ma tutti gli ingressi sono a 0. Quindi già intanto dobbiamo distinguere questi due casi. È evidente che assieme ai 3 bit di segnale ci servirà un segnale di validità, cioè che ci dica se il codice presente qui è valido o meno. Perché attenzione, come facciamo a distinguere il caso in cui tutti gli ingressi sono uguali a 0, che per quella che è la tavola di verità presumibilmente genererà 3 0 sull'uscita finale? Come facciamo a distinguere questo caso da quello in cui è attivo solo x con 0, tutti gli altri ingressi sono 0 e quindi il codice generato è ancora 0? Quindi ci serve un'uscita che ci dica se il codice generato è valido oppure no, ossia se, in pratica, se uno almeno degli ingressi sta attivo oppure no. Questo è il significato di Q, codice valido. Quindi vedete, dobbiamo generare essenzialmente quattro segnali di uscita: codice di validità, bit di validità e il bit del codice binario. Allora, attenzione, poiché quando un modulo è disabilitato, oppure quando tutti i suoi ingressi stanno a zero, vedete, le uscite stanno comunque a zero, allora è chiaro che per generare i due bit meno significativi, quindi questi, sarà sufficiente mettere in OR, dicevamo quattro casi, però abbiamo detto uno solo. Primo caso, entrambi i moduli disabilitati. Secondo caso, moduli abilitati, quindi è uguale a 1, e ingressi tutti a zero. In questo caso che succede? Secondo la tavola di verità, qui abbiamo un 1, qui abbiamo ancora un 1, qui abbiamo ancora un 1, ma come codice di uscita abbiamo 00 qui e 00 qua. Sarebbe questa situazione. La situazione corrispondente alla seconda riga della tavola di verità. Terzo caso, è attivo il modulo inferiore, nel senso che almeno uno dei suoi ingressi sta a 1. E vedete che questo comporta sicuramente la inattività forzata del modulo superiore, perché se almeno un ingresso è attivo qui, avremo GO uguale a 0 e quindi il modulo superiore, qualunque sia lo stato dei suoi ingressi, genererà una coppia di 0. Sarebbe la prima riga della tavola di verità. Quindi nel caso in cui è attivo uno degli ingressi superiori, l'indice superiore, avremo un qualche codice qui in uscita e due zeri qui. Quarto e ultimo caso, gli ingressi in indice superiore stanno tutti a zero, il modulo inferiore riceve almeno un 1 in ingresso. Allora in questo caso che succede? Questa abilitazione, che è uguale a 1 negli ultimi tre casi, si propaga, vedete, sarebbe la seconda riga la tavola di verità, si propaga sull'uscita di gruppo, il modulo superiore viene abilitato e quindi genera il codice opportuno, mentre il modulo in basso genera 2-0. Quindi vedete che ad ogni istante, qualunque sia la situazione, mai due uscite Y dello stesso peso possono essere contemporaneamente uguali a 1. Perché significa che entrambi i moduli dovrebbero essere abilitati, cosa che è impossibile. Ok? Dovrebbero essere abilitati e con un qualche ingresso diverso da zero. Quindi per generare i due bit meno significativi, perché questi vengono a essere ovviamente i due bit meno significativi, perché si riferiscono a questi e non a questi, basterà connettere in OR ordinatamente le uscite dei due moduli. E questo ci dà, cancello male scritto, questo ci dà l'uscita y0, y1, e questo ci dà l'uscita y0. l'uscita finale, ci rimane da generare y2. Che da qualche parte dovremo ricostruire, è il bit di validità. Allora, attenzione, Y2, vedete chiaramente che se attivo uno di questi ingressi, in pratica, se sta lavorando il modulo inferiore, Y2 deve essere uguale a 1, poiché i corrispondenti indici di ingresso sono tutti, hanno tutti un 1 nel terzo bit. Viceversa, se sta lavorando il modulo inferiore, allora il bit Y2 dovrà essere uguale a 0. A questo punto come facciamo a discriminare le due condizioni? Quando è che sta lavorando il modulo superiore? Quando sta lavorando il modulo superiore avremo sicuramente GO uguale a 0, uscita di gruppo uguale a 0. Ok? Quindi è sufficiente negare a questo punto l'uscita GO. Se GO è uguale a 1 vuol dire che nessuno di questi ingressi è uguale a 1. Ok? Quindi il terzo bit di uscita dovrà necessariamente essere 0. Poi che effettivamente il modulo superiore lavori o meno, a questo punto è indifferente dal punto di vista di Y2. Y2 è sempre uguale, è comunque uguale a 0. Poi sarà il bit di validità che ci dirà se neanche il secondo modulo sta lavorando. A questo punto il bit di validità cosa ci dice? Deve dire che almeno un modulo stia lavorando. Ma siccome nessuno dei due, entrambi non possono lavorare contemporaneamente, sarà sufficiente che uno modulo stia lavorando. Come facciamo a sapere se il modulo sta lavorando o meno? Allora, intanto deve essere abilitazione uguale a 1. Ok? Dopodiché interessa che almeno uno di tutti gli 8 ingressi sia diverso da 0. E quindi cosa è sufficiente testare? Questo è chiaro, che se io ho abilitazione uguale a 1 ma mi ritrovo uscita di gruppo finale uguale a 1, è evidente che sono passato attraverso entrambi i moduli. Dove? Qui, no, che è l'unico caso in cui l'1 applicato in ingresso di gruppo si presenta sull'uscita di gruppo. Per cui se questo 1 me lo ritrovo ancora qua, è evidente che né questo modulo sta lavorando né quest'altro modulo sta lavorando. Quindi la mia uscita diventa non valida in due casi: o tutto sta disabilitato, per cui devo ignorare questo modulo, oppure il tutto è abilitato, però nessun modulo sta lavorando. Quindi i due casi sono, a questo punto, poiché i due segnali coinvolti sono E, abilitazione generale, e GO finale, GO è. E null'altro influisce sul fisso di validità in uscita. Ah, chiaramente ho quattro condizioni, mi costruisco la tabellina di verità. Allora, quando l'insieme di moduli è disabilitato, se è uguale a 0, sicuramente l'uscita non è da considerarsi valida. Viceversa, quando l'ingresso generale abilita, allora se mi ritrovo uscita finale di gruppo ancora alta, quindi significa che questa abilitazione alta si è propagata attraverso 2, o se fossero più sarebbe la stessa cosa, tutti i vari moduli, quindi in questo caso allora sto ancora in condizioni di invalidità. L'unico caso in cui il codice deve considerarsi valido è quando l'ingresso generale sta ad 1, quindi catena di moduli abilitata, no? E uscita di gruppo finale sta a 0, il che significa che un qualche modulo sta lavorando. A questo punto è facile, no? Vedete che si tratta di avere E and Goff negato. E questo è il mio punto. Ok? Allora, se volete divertirvi, esercitarvi, potreste, per esempio, espandere questo circuito da 2 a 4 moduli e provare a vedere, sia in questo caso che nel caso a 4 moduli, o più di 4, no? 4-8 moduli, eccetera, che cosa accade, diciamo, come vanno eseguite le interconnessioni, come va calcolato il bit di validità, qualora utilizzassimo l'ipotesi opposta, cioè quelle in cui sono gli indici meno significativi del valore della prima. Ok? Allora, finiamo per il momento qui con i moduli combinatori di tipo SSA. Cosa significa? Nella tecnologia dei circuiti integrati si fa una classificazione dei circuiti integrati in base all'ordine di grandezza del numero di componenti, oppure del numero di porte che stanno integrate su un singolo dispositivo. SSA è stato il short circuit integrato. Questa categoria comprende, diciamo, i moduli, i dispositivi, con, diciamo, fino a qualche decina di porte logiche integrate dentro. Vedete che in questa categoria, no, rientrano sia il multiplex, sia le singole porte ovviamente, ma rientrano sia il multiplex, sia il demultiplex, sia il decoder, sia il priority encoder. Se noi andassimo a segnare il circuito, vabbè, avremmo anche per 8 ingressi, avremmo non più di qualche decina di posti al massimo, quindi rientriamo in questa categoria. Romba e PLA rientrano invece nella categoria MSA, medium scale. Dove il numero di porte equivalente va dal centinaio al migliaio o anche più, diciamo. Non oltre 10.000, comunque, perché 10.000 e su arriviamo all'LSA, large scale integration, mentre dalle 100.000 a 1 milione di porte andiamo sul VLSA, che è il very large scale integration. Questa è una classificazione in base al numero di porte contenute in un singolo dispositivo, quindi su una singola piastrina di silicio. Tutto ciò abbiamo visto finora come moduli combinatori, blocchi base, fanno parte della categoria SSA. ROM e PLA faranno parte, come vedremo, della categoria MSA. Allora, prendiamoci un attimo e torniamo indietro alla... Ricordate come avevamo costruito il multiplexer utilizzando interruttori? Interruttori dal punto di vista concettuale, che poi venivano realizzati mediante porte di trasmissione. Bene, quello è un esempio di logica steering. Cosa significa steering? Steering è un termine, diciamo, probabilmente intraducibile in italiano, che riguarda, diciamo, tutti i meccanismi, tutto ciò che ha a che fare in un veicolo, più in generale un mezzo di trasporto, quindi anche su una nave, su un aereo, eccetera, per consentire al mezzo di trasporto di seguire la traiettoria voluta. E esattamente, se ci mettiamo in attimo, ciò che abbiamo fatto è il multiplex, noi muoviamo gli interruttori in maniera da far seguire ai segnali il percorso desiderato. Qui faremo un altro esempio di logica steering, che è il cosiddetto circuito Telly. Telly, anche questo è un termine poco facilmente tradibile in italiano, considerate che ad esempio il carcerato che fa così per indicare il passare dei giorni sta utilizzando una notazione tipo Telly. Quindi è un qualche cosa che ha a che fare col conteggio, con l'accumulo, no? Come non ha importanza più di tanto l'origine del termine. Se adesso di più sapere a cosa serve. Allora guardate. Una funzione booleana si dice simmetrica se il suo valore è indipendente dall'ordine delle variabili. Ossia, se io qui ho un modulo che realizza una certa funzione, per esempio a tre variabili, x0, x1, x2, e se io scambio l'ordine delle variabili all'ingresso, per esempio, anziché applicare x0, x1, x2, applico x0, x2, x1, beh, la funzione rimane invariabile. Vedremo per un attimo un esempio. Ciclo Tendi serve a realizzare delle funzioni, ciclo Tendi a n ingressi, come vedremo, a n variabili, serve a realizzare quelle particolari funzioni simmetriche che ci dicono quanti bit sono uguali a 1 nell'insieme delle variabili di ingresso. Quindi in particolare se le variabili di ingresso sono n, il circuito Tendi avrà n più 1 uscite. Avrà un'uscita che chiameremo F0, che diventa attiva quando tutte le variabili sono uguali a 0. Quando tutti gli ingressi sono uguali a 0. E chiaramente, poiché ci limiteremo nel nostro esempio a 3 sole variabili, ma se vi piace potete poi, per conto vostro, estendere il circuito, sarà facilissimo estenderlo, come vedrete, a 4 o più variabili. Nel caso di 3 variabili, quindi per n uguale a 3, la nostra funzione F0 sarà definita come x0 negato, x1 negato, x2 negato. Cioè diventa 1 quando e soltanto quando tutti i 3 ingressi sono uguali a 3. Viceversa, avremo una F1 che diventa attiva quando una ed una sola degli ingressi sta a 2. Come facciamo a definirla? Dobbiamo elencare i 3 possibili termini prodotti, no? Che sarebbero caso in cui x con 0 è uguale a 1, x0, x1 negato, x2 negato. Abbiamo detto una ed una sola delle variabili di ingresso deve essere diverso da 0. Più, secondo caso, quello in cui è x1 deve essere diverso da 0, x0 negato, x1, x2 negato. Più, terzo caso, quello in cui è x2 deve essere diverso da 0. Vedete che per come sono definite tutte queste funzioni sono simmetriche. Cioè questa funzione qui, se io scambiassi le variabili, l'indice delle variabili, l'espressione rimane identica. Perché il valore della mia funzione, no? Cioè il conteggio del numero mu presenti in ingresso, è palesemente indipendente dall'ordine delle variabili. Quindi tutte queste corrispondenti funzioni sono funzioni simmetriche. Poi F2, che diventa attiva quando e soltanto quando esattamente due variabili sono uguali a 1. E quindi anche qui avremo tre casi. Primo caso, quello in cui x0 sta a 0 e x1 e x2 stanno a 1. Secondo caso, quello in cui è x1 che sta a 0. Quindi avremo x0, x1 negato, x2. E infine, terzo caso, quello in cui è x2 ad essere uguale a 0. x0, x1, x2, negativo. Dicevamo n più 1 funzioni perché? Perché ci serve anche l'ultimo caso, quello in cui tutte e 3 le variabili sono uguali a 1. L'espressione di questa funzione è ovviamente, evidentemente, costituita da un unico termine prodotto, che è x0, x1. Allora, date le espressioni algebriche, è facile a questo punto realizzare queste funzioni con oro di n, diciamo, con le tecniche classiche. Invece vogliamo vedere come si fa a realizzarla con una logica stringa, cioè usando porte di traduzione. Allora, io disegno il circuito in maniera, intanto utilizzando la convenzione che abbiamo usato finora, che è quella di indicare la porta di trasmissione con l'interruzione del conduttore e l'indicazione della variabile che controlla la porta. Nel libro invece, ma secondo me questo su un'area limitata come la lavagna può solo condurre confusione, ma così chiaramente non cambia. Sul libro viene disegnato il circuito su un piano cartesiano dove il secondo asse è inclinato, ma secondo me questo in genere un po' diciamo, fa vedere con difficoltà qual è la relazione tra i vari. Io disegnerò con due assi ortogonali, cambia una topologia identica a quella che fa, quindi non è una cosa diversa da quella che fa. Allora è fatto in questo modo, appunto. Io disegno prima i conduttori, poi il tronco per metterli dentro le variabili, per farvi vedere qual è la struttura. Allora, la struttura è fatta così. Ci sono 1, 2, 3 rami, queste sono le interconnessioni. Qui c'è un ramo, qui c'è un ramo, qui c'è un ramo di ingresso. Diciamo che questo era un ingresso per disegno obliquo per le ragioni che vedremo. Poi qui abbiamo ancora 1, 2 e 3 rami con altri 3 rami di ingresso. Poi qui abbiamo, attenzione, 2 rami orizzontali messi così. E le nostre funzioni, F0, F1, F2, F3, vengono prelevate da qui. Quindi qui abbiamo F0, qui abbiamo, preleveremo F1, qui preleveremo F2, qui preleveremo F3. Ai nodi di ingresso io applico qui 1,0 fisso, qui 1,0 fisso e qui 1,1. Dopodiché, attenzione, allora guardate, lungo questa diagonale applicherò in forma diretta e negata, no, la variabile x con 0. Poiché la funzione è simmetrica, non ha importanza l'ordine in cui assegno le variabili. Allora, in che modo? Guardate, sui rami orizzontali la variabile appare come negata, sui rami verticali la variabile appare come diretta. Quindi avremo x con 0 negato, x con 0 negato. Con la stessa tecnica sulla diagonale successiva applicherò la variabile x con 1. Quindi sempre con la stessa regola, rami verticali con variabile diretta, rami orizzontali con variabile negata. Infine, sull'ultima restante diagonale, applicherò sempre con la stessa regola la variabile x. Allora vediamo che succede. Cominciamo a vedere cosa accade. Intanto cerchiamo di prevedere cosa deve accadere, dopodiché andiamo a verificare cosa veramente accade. Quindi, caso in cui tutte e tre le variabili stanno a zero, In questo caso, in base alla definizione delle quattro funzioni corrispondenti, dovrà essere attiva solo F0, mentre tutte le altre dovranno avere valore 0. Allora, cosa accade se tutte e tre le variabili sono uguali a 0? Accade che soltanto i gradi orizzontali conducono, diciamo, sono chiusi, corrispondono agli interruttori chiusi, mentre i gradi verticali corrispondono agli interruttori aperti. Allora, ridisegnando il tutto in maniera molto più semplice, in questo particolare caso, cosa avremo? Ramo orizzontale chiuso, che riceve uno 0. Ramo verticale non c'è perché è aperto, la variabile è diretta. Quindi avremo tre rami orizzontali che ricevono 0. Qui non c'è più nessuna connessione verticale tra di loro. Qui avremo un 1. E però adesso questi rami orizzontali sono tutti chiusi. Quindi avremo 1, 2, 3 e questa è F0. Vedete che F0 diventa uguale a 1. Questi rami verticali sono tutti aperti, per cui non intervengono. Non le disegno neanche, vi faccio vedere qual è la struttura del circuito. Una volta eliminati gli interruttori, sicuramente aperti. Dopodiché qui avremo che cosa? Vedete, soltanto i rami orizzontali sono chiusi, quindi avremo questo percorso che ci dà F1, quindi F1 sarà uguale a 0. Qui avremo questo percorso che ci dà F2 e qui avremo infine F3. Quindi vedete che è esattamente come ci saremmo aspettati. Soltanto F1 vale 1, soltanto F0 vale 1, mentre tutte le altre funzioni valgono 0. Faccio soltanto un altro esempio e quindi riscrivo qua sopra. Però se vi piace fare qualche esempio, perché è benissimo a questo punto farlo vedere. Abbiamo un caso un po' più generico, quello in cui due variabili stanno a 1 e una sola sta a 0. E per esempio supponiamo che x1 uguale a 0 e x0 x2 sono uguale a 1. Allora, adesso marco i rami chiusi, quindi i rami che vanno in conduzione. Allora, se x1 sta a 0 vuol dire che stanno in conduzione solo i rami marcati con x1 negato. Allora, x1 negato sta soltanto su questa diagonale, quindi questo ramo sarà in conduzione, questo ramo sarà in conduzione, questo ramo sarà in conduzione e parte così. Poi x0 uguale a 1 significa che soltanto i rami verticali identificati con x0 saranno in conduzione, quindi questo ramo sarà in conduzione, questo ramo sarà in conduzione. Infine per x2 stessa cosa, i rami verticali. Vedete lo steering? Quindi far viaggiare da una parte dall'altra le questioni in maniera da arrivare al punto desiderato. Allora, che cosa è successo? F0 riceve 1-0, F1 riceve 1-0, F2 riceve un 1 e F3 riceve uno 0, esattamente quello che ci saremmo aspettati. Ok? Questo era il circuito termico. Il vostro libro vi fa anche un esempio di applicazione di utilizzo, che sarebbe quello in cui, no, io voglio generare una funzione che è l'OR di due di questi, per esempio F1 e F3. Allora, in caso di questo genere cosa si fa? Si mettono semplicemente, ricordate che nei circuiti a contatti il collegamento in parallelo che corrisponde all'OR, no, equivale a connettere tra loro queste due uscite, per arrivare fino a Tuttavia il circuito non può essere utilizzato così com'è perché c'è il rischio di corti circuiti. Guardate un attimo. Noi possiamo dare più corto circuito, eccolo qua. Guardate questo percorso che implica, attenzione, intanto possiamo eliminare i rami che generano funzioni non usate per la funzione di rami. Quindi sicuramente potremo, F2 non ci serve, quindi possiamo eliminare questo ramo, così come F0 non ci serve. Eliminare i rami significa eliminare anche i corrispondenti interruttori e quindi risparmiare sul numero totale di porte di trasmissione. F0 non ci serve, quindi possiamo eliminare questo ramo e anche quest'altro. Vede, però bisogna rianalizzare il circuito restante perché c'è la possibilità di avere dei cortocircuiti. Guardate questo percorso, da 0 attraverso x con 1 legato, attraverso x con 2, poi passando qua, ricordiamo sempre che le porte di trasmissione conducono segnali in entrambi i versi, quindi non c'è un diodo all'interno della porta. La porta può condurre corrente in questo verso, ma anche in quest'altro. Quindi ricominciamo, 0, uscita, uscita, avevamo questo percorso, vedete che è coerente col fatto di X2 diretto, perché deve essere coerente. Non può esistere un percorso chiuso, no? In cui la stessa variabile appaia sia diretta che negata, palesemente, no? Quindi ripeto il percorso che è questo, X2, X1 legato, e infine vedete che adesso ciò che succede dipende dallo stato di x con 0. Se x con 0 vale 0, allora io ho questo percorso qui. Con un corto circuito. 1, 0. Quindi per eliminare questo corto circuito che cosa occorre fare? Attenzione. Diciamo che la nostra funzione finale dovrà essere uguale a 1, no? Nel caso in cui F1 sia 1. Ma se F1 vale 1, no? Che cosa accade? Accade che questo percorso, ricordiamo che F1 è la funzione che vale 1 quando una sola delle variabili si ha. E allora attenzione, questo percorso qui, vedete, x2 negato, x1 negato, x0 negato, questo percorso qui non verrà mai attivato quando F1 è uguale a 1. Ok? Perché io e tutte e tre le variabili stanno a zero. In realtà chi è che dà fastidio? È questo interruttore a seno fissato. Se io elimino questo, continuerò ad avere propagazione da X2. Vedete, se X2 vale 0, questo è aperto, questo sarà chiuso e sarà lui a provvedere l'1 per la funzione F1. Quest'altro in realtà non mi serve, cioè mi è sufficiente uno solo. Chiaramente se elimino questo non mi servono più neanche questi due, quindi sono arrivato a questo nuovo circuito. Fatto questo devo ancora, quindi devo iterativamente andare a verificare la possibilità di eventuali altri percorsi di corto circuito e, se così è, eliminare rami che possono essere eliminati senza danno fino ad arrivare a un punto in cui non sono più possibili i corti circuiti. Io accanto al libro, sull'elenco dei test di studio del corso, ho scritto una cosetta con un esempio, sul libro non si capisce bene come fare. Ripeto, la cosetta che ho scritto io, lì c'è l'esempio fatto sul libro con le varie iterazioni in cui si fa vedere dove è il percorso di cortocircuito, si fa vedere come e perché si interviene per eliminarlo, dove si la cosa viene iterata mi pare un 2 o 3 volte per quella particolare pista. Comunque, non è cosa di cui vi dovete preoccupare più di tanto. Allora, quando è? Domani? Domani parleremo delle rom. Le rom delle PLM.